Investire informati.
Anch'io faccio parte del boom di attivazione sul portafoglio digitale, però sto aspettando la motorizzazione che ci carica la patente, Deborah.
Ma a me è venuto, cioè io non appena ho fatto l'operazione, il caricamento è avvenuto immediatamente.
Allora, io che sono un early adopter, perché sono
non
stato
te la tirare
premiato
sempre con questa cosa, ecco.
Questa cosa qui veramente mi inorgoglisce tantissimo.
Ecco.
E anche io ho dovuto aspettare una mezza giornata, perché
ma
la motorizzazione sì, si prende un certo lasso di tempo, uno segnala la sua volontà di caricare la patente, ma la motorizzazione si prende un certo lasso di tempo per fare le sue verifiche e dopodiché uno la trova sbloccata.
Nel mio caso è avvenuto tutto nel giro di qualche istante.
Beh, perché quindi, sei raccomandata,
perché
ti eri lagnata con le alte sfere. Quindi.
Sono un'ottima conducente di auto. Allora, è un risparmiatore prudente, l'abbiamo detto prima, che tende ad allocare il suo risparmio prevalentemente in fondi comuni di investimento e in titoli di Stato. Ha una spiccata avversione per il rischio, cerca di evitare gli strumenti finanziari complessi, quelli illiquidi, poi magari daremo anche una definizione per chi non è a conoscenza di questo strumento di investimento illiquido, che caratteristiche ha, che cos'è. Nella maggior parte dei casi si muove seguendo i consigli della banca e non pare preoccupato dai conflitti di interesse che possono condizionare l'attività di consulenza dell'intermediario di fiducia. Questo è l'identikit che risulta dall'ultima indagine della Consob sul cosiddetto risparmio fai da te, che significa risparmiare sempre appoggiandosi chiaramente ad un intermediario, ma non sfruttando le possibilità date appunto dal mondo della consulenza. Francesco Adria, divisione intermediari Consob, buongiorno e benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, salve.
Allora, ci racconta qualche cosa in più di questo rapporto diffuso proprio pochi giorni fa, peraltro in un mese che è stato particolarmente vivace per la Consob, perché avete pubblicato anche il rapporto sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane con un focus sulla sostenibilità, le scelte di investimento sostenibili. Poi c'è anche un'altra area del rapporto che si chiama mirroring, sono state fatte le medesime domande a risparmiatori e consulenti per verificare se ci fossero delle distonie o meno nell'interpretare appunto le scelte finanziarie. Però io con lei vorrei andare proprio a questa ultima indagine pubblicata esattamente 3 giorni fa. Che cosa ci dice, dottor Adria, sul risparmiatore italiano?
Sì, grazie. Sì, un'indagine fresca che riguarda parliamo prima del perimetro, il risparmio amministrato, quindi deposito titoli, strumenti finanziari in custodia presso gli intermediari per conto dei clienti, il cosiddetto, no, viene spesso evocato come fai da te, in realtà è un fai da te ma comunque assistito dall'intermediario, sia perché l'intermediario propone una gamma d'offerta determinata, sia perché spesso viene assistito dal servizio di consulenza il risparmiatore. Abbiamo focalizzato l'attenzione sul risparmio amministrato dalle banche, perché sono l'intermediario più significativo del settore, largamente più significativo, e sulla clientela retail, clientela non particolarmente sofisticata, su cui si attenziona in particolare l'interesse della vigilanza di protezione dell'investitore, che è il cuore della vigilanza Consob sugli intermediari, ma sono comunque clienti significativi dimensionalmente e soprattutto numericamente, parliamo di decine, nell'ordine dei milioni di clienti. L'indagine ha coperto un arco temporale significativo, volutamente significativo, fra il 2010 e il 2023, in modo da poter cogliere, no, una dinamica particolarmente articolata della congiuntura economica, tutto quantomeno un intero ciclo economico, e abbiamo colto anche tante variazioni normative di tutela dell'investitore che sono intervenute nel periodo. Pensiamo solo all'inizio dell'implementazione della MiFID, no? Che è il cardine della tutela dell'investitore, poi l'entrata di MiFID 2, ma anche PRIPS, ITD, insomma una serie di discipline che comunque insistevano su quest'area, no? Di protezione dell'investitore retail in particolare. Come abbiamo agito? Per avere un'idea complessiva del portafoglio, no? di questi clienti, abbiamo sostanzialmente aggregato tutti i clienti retail di tutte le banche operanti in Italia, come se quindi avessimo di fronte un unico portafoglio di un unico cliente del sistema bancario. Quindi ecco, questa è stata
l'oggetto
finale poi dell'indagine, esatto. un portafoglio unico che aggrega tutti i clienti italiani e come se di fronte avessimo un solo intermediario. È evidente che è una semplificazione necessaria perché non si poteva scendere a livello di singolo cliente, neanche di singolo intermediario, per motivi chiaramente di privacy, non si possono esporre poi dati sui singoli operatori, ma questo ha consentito però, da un lato, pur in una prospettiva di semplificazione, di cogliere fenomeni aggregati e anche nel tempo, quindi modifiche eventuali alle preferenze degli investitori o comunque ad eventuali spinte, che è l'altra faccia della medaglia a cui accennavo prima, degli operatori, no? Sui clienti per determinate tipologie di investimenti. In particolare abbiamo provato ad analizzare 8 connotati del portafoglio che secondo noi erano particolarmente significativi per caratterizzare l'investimento retail, quindi glieli elenco: rischio valutario, rischio paese, rischio settore, la liquidità dei portafogli, la complessità degli strumenti, ma anche il conflitto di interessi, situazioni di conflitto derivanti dalla detenzione di determinati strumenti. È chiaro che non è un quadro esaustivo di tutto quello che può connotare un portafoglio, ma secondo noi da un quadro abbastanza significativo, anche in una prospettiva abbastanza profonda temporalmente, del fenomeno dell'investimento retail in strumenti finanziari.
Infatti 13 anni nel corso dei quali è successo di tutto. Mauro, avevi qualche domanda?
Ma vedo che poi questo rapporto, quello sulle scelte di investimento delle famiglie invece, che è l'altro rapporto, aveva già segnalato anche una certa attenzione rispetto ai consigli che possono venire dallo sportello bancario. Emergeva che nel 40% sostanzialmente era o un consulente finanziario o un addetto della banca a indicare quale fosse l'investimento, a consigliare, possiamo dire, l'investimento. Rispetto invece al rapporto nuovo, cioè a questo
a differenza di quell'indagine, che è un'indagine campionaria, questo verifica i portafogli reali di tutti i clienti retail delle banche, quindi fa un'analisi orizzontale. Sicuramente anche qui la consulenza è prevalente, noi possiamo vedere quanti di quei titoli in portafoglio derivano da consulenza, perché ci viene segnalato dall'intermediario, e sicuramente in questo superiamo i 2/3, 3/4 dei portafogli dell'ammontare complessivo del portafoglio retail. Quindi anche in questo caso si può assolutamente confermare la prevalenza di titoli che arrivano sulla base di consigli dati dall'intermediario. Però c'è anche tutta un'altra parte, che è il vero fai da te, quello costituito da scelte autonome, magari attraverso i canali online, per esempio. Quello che si diceva all'inizio, che diceva lei, dottoressa Rosciani, è la figura di questo cliente unico, ove lo volessimo considerare come un unico cliente reale, effettivo. Sappiamo che non è un cliente reale perché è un'aggregazione sintetica di vari clienti. Sicuramente le connotazioni sono quelle che dicevamo: cerca liquidità, e questo lo abbiamo visto, e cerca liquidità sempre più, nel senso che c'è stata un'evoluzione particolarmente significativa di questo scenario, nel senso che si passava, almeno la presenza di titoli liquidi era molto più significativa nel 2010 e oggi arriva a livelli davvero marginali, parliamo del 3% dell'aggregato considerato. Dall'altro evita almeno quasi del tutto i prodotti più complessi, perché noi abbiamo usato una definizione di prodotto complesso chiaramente decisa ai fini dell'indagine, quindi prodotti che non hanno ad esempio effetto leva, che non hanno clausole di subordinazione, vari aspetti che possono connotare la complessità del prodotto, e qui anche qui vediamo livelli che si aggirano intorno al 6% del portafoglio in una prospettiva che, se risaliamo al 2010, contava per almeno un 17%, quindi anche qui un significativo calo del prodotto complesso, quindi una ricerca sembra di semplicità, tra virgolette. Certo. Ecco, mi ricollego al tema però della cultura finanziaria. È chiaro che noi siamo andati a prendere i prodotti complessi, davvero complessi. Certo. Ma è possibile che per il cliente medio anche l'azione che io oggi considero come semplice possa essere complessa,
considerata complessa,
sempre dipende dal punto di vista.
Vedo che anche le obbligazioni bancarie hanno avuto un calo drastico nelle preferenze dei risparmiatori.
Al 3% i titoli liquidi sono arrivati, infatti credo che siano ricomprese proprio anche queste fattispecie appunto di investimenti.
Grazie al dottor Francesco Adria, divisione intermediari di Consob. Grazie e buon lavoro, dottor
Grazie
Adria.
Grazie a voi, arrivederci, salve.
Ieri mi presento all'ASL per esame radiografico, gli faccio vedere il wallet con la tessera sanitaria e mi dicono no, non si può, ho bisogno quella fisica perché la devo inserire. Fanno le pentole ma non i coperchi.
Scusate, ma i bitcoin non sono paragonabili ai tulipani olandesi che dietro non avevano nulla?
Ok, vabbè, niente di criptovalute, ma no, vogliamo andare a chiedere a chi ha perso tutti i soldi con le banche, a chi è stato fatto degli investimenti dicendo che erano fondi sicuri e quando sapevano già che erano a perdere, quello che è successo a Vicenza.
Temi sempre divisivi, Mauro, che cosa vuoi che ti dica?
Guarda, capisco che... Intanto voglio ringraziare Francesco perché mi segnala uno dei soliti coralli che stanno girando. Uh-huh. Ecco, a proposito di soldi così trovati, dice che arrivano questi messaggi: abbiamo bisogno di dipendenti, stipendio giornaliero 200-500 euro, giornaliero. Quindi direi che per iscriversi a quel report di UBS con cui abbiamo aperto la trasmissione. Senti, allora, una cosa però, abbi pazienza.
Cosa
hai
vuoi?
Citato lo spread,
sì.
Francia-Germania.
Sì, che adesso è a 80 punti, guarda, ho riaggiornato, rinfrescato la mia piattaforma perché prima non mi dava dei dati puntuali e me ne scuso.
Ma quello italiano di cui peraltro non sentiamo la mancanza.
112 punti in questo momento.
Che quindi buono, cioè...
Buono, guarda, ieri era ai minimi da ottobre 2021.
Ah, ecco,
forse
va bene.
Adesso è scivolato anche un po' più indietro.
Va bene, ti ringrazio, adesso possiamo parlare. Beh, alla fine è uno di quei dati che per l'analisi finanziaria...
Guarda che Poletto ne sa, perché in borsa italiana, anzi al London Stock Exchange, ha guidato per un sacco di anni questo il segmento dedicato proprio all'operatività sul mercato obbligazionario. Ho semplificato la carica perché in inglese era impossibile, poi dopo gli ascoltatori si lamentano dell'utilizzo eccessivo del nostro gergo inglese.
Poletto, cosa... Quindi
fagli una domanda sulla Francia, perché lui sa.
Ecco, ad esempio la Francia però ha uno spread rispetto ai bund tedeschi migliore del nostro, anche se la situazione politica ed economica francese non sembra così migliore rispetto a quella italiana.
Beh, però il tema vero è che comunque l'Italia ha un debito pubblico che è il terzo più grande del mondo. No? La vera novità che in questa situazione contingente apparentemente non siamo più il malato d'Europa. Allora, c'è la situazione in Francia che è veramente difficile e la situazione in Germania che lo è altrettanto dal punto di vista industriale.
La corsia dell'ospedale è ben affollata, mi direi, con dei malati di peso.
Poi, notoriamente, noi eravamo un paese di... instabilità politica, no? Con governi di durata molto breve, e invece adesso ci troviamo in una situazione con una maggioranza chiara che potenzialmente ha, come dire, margine per portare a termine la legislatura, cosa che non sta succedendo in giro per l'Europa, dove ci sono i due paesi principali che sono con una crisi di governo aperta, l'Inghilterra che sta ancora peggio, per cui devo dire il quadro di riferimento è abbastanza delicato. Il tema vero, secondo me, è che ovviamente il debito pubblico italiano è tornato di moda, riprova dal successo delle ultime aste con una copertura molto importante e questo sicuramente ci aiuta. Noi però dobbiamo ricordarci che il paese deve crescere, per cui la crescita è fondamentale per poter ripagare gli interessi su questo debito, no? Per cui lo sforzo deve essere in quella direzione. Abbiamo avuto anche una finanziaria molto prudente che è stata apprezzata dai mercati, perché evidentemente noi abbiamo una strada obbligata che la BCE ci ha indirizzato in maniera molto chiara e per cui il tema è quello. L'altro tema che peraltro però preoccupa gli osservatori e gli analisti è il fatto che il rapporto Draghi, che è stato di una lucidità estrema ma anche di una chiarezza altrettanto estrema, sembra sia già stato messo nel cassetto, per cui adesso gli altri sono tutti un po' concentrati sui problemi domestici, e però il rischio vero di un lento declino se questa Europa effettivamente non reagisce, per riposizionarsi tra il blocco americano con Trump nella nuova versione e il blocco asiatico con la Cina.
Allora, Poletto, però noi l'abbiamo invitata perché lei da qualche mese presiede un'organizzazione molto importante che è l'AIAF, l'Associazione degli Analisti Finanziari, e quindi, visto che ci piace fare educazione finanziaria, anche in questo senso, provando a far conoscere ai nostri ascoltatori quella che è tutta la filiera del mondo finanziario, all'interno della quale c'è anche questa categoria, della quale però non si parla frequentemente perché non ha un impatto diretto con quello che abbiamo chiamato prima il risparmiatore retail, eppure il ruolo è molto importante. Nel momento in cui, per esempio, una casa di investimento costruisce un prodotto, una soluzione di investimento, un fondo, l'analisi finanziaria è estremamente importante. Ci racconta quello che fa in primo luogo l'analista finanziario e poi qual è in questo momento l'impegno dell'associazione.
Beh, intanto AIAF è un'associazione storica, cioè sul mercato da oltre 50 anni. Mi piace sottolineare che la definisco un'associazione di competenze trasversali, perché non solo analisti finanziari, ma ormai si è arricchita anche di competenze di studi legali, di commercialisti, per cui c'è questa, diciamo, cross fertilization di competenze finalizzata a livello alta alla cultura finanziaria, che questo è il nostro mandato. Ma poi ovviamente noi siamo molto concreti, operativi, siamo sul campo, per cui partecipiamo su tutti i tavoli con i policy makers, cioè le consultazioni normative, ma ovviamente abbiamo anche all'interno di questa nostra associazione anche questo mandato di fare formazione. Abbiamo una scuola di alta formazione, abbiamo formazione con corsi certificati, con certificazione europea, che siamo gli unici in Italia ad averli. Perché anche sulla formazione dobbiamo dire che tanta gente si sveglia la mattina, va su internet, ah sì, ho letto qualcosa.
E infatti era un po' la guardavo, perché dicevo, ci capita spesso di imbatterci in queste promesse di vi facciamo diventare analista finanziario in 2 ore, facciamo un corso.
Anche no. Per cui
la esagero, però certe offerte che ci sono in rete somigliano.
Purtroppo questo è un tema, è un problema, per cui la cosa che io dico spesso, anche quando parlo con gli studenti che vogliono approcciare una carriera in ambito finanziario, bisogna studiare, ma non si finisce mai di studiare, perché il mercato cambia, la normativa cambia, c'è un'evoluzione che non ti consente di considerarti mai pronto, no? Per cui questo è un investimento, per cui se uno non ha voglia di fare questo tipo di investimento, è meglio che faccia altro, insomma.
Come ci ricorda questo stacco musicale provvidamente lanciato da Pietro Corleoni, vado al domandone. Ricordo le regole di base. Purtroppo Pietro Poletto non può partecipare, non può fornire la risposta. Invece tutti gli altri la possono fornire, però purché la mandino al numero verde 800240024, solo attraverso il numero verde. Se siete stati attenti in classe, l'abbiamo detto poco fa, si parla tanto dello spread Francia-Germania e quello italiano, appunto. Ho chiesto a Deborah, ma lì come andiamo? Allora, è ai minimi, ci è stato detto da Deborah, sì, ma da quando è ai minimi? È questo che vogliamo sapere. 800240024.
Perché non parlate mai del cosiddetto CIN che ci è stato richiesto per gli affitti brevi e ancora il Ministero del Turismo non riesce a fornirlo perché non sono pronti le piattaforme tipo Airbnb? Non affittano senza questo CIN?
No, abbiamo fatto solo 150.000 trasmissioni, solo.
Vabbè. Comunque domani torniamo a parlare di affitti brevi. Ah. Intanto rispondo io a questo domandone posto dall'ascoltatrice.
Perché non parlate mai di educazione finanziaria? Perché non parlate mai di borsa? No?
Ma perché invece non ci telefonate 800-24 e ci dite da quando lo spread italiano è ai minimi rispetto al Bund tedesco? L'abbiamo detto, adesso è attualmente ai minimi, e ai minimi da, vogliamo sapere, il mese e l'anno da cui appunto si ritrova ai minimi ora rispetto, ancora devo dire, superiore all'andamento francese. Ma Pietro Poletto ci ha spiegato perché ci sono solidi motivi, purtroppo ingombranti motivi di debito pubblico, che ci portano ad essere, ohimè, meno vicini al Bund tedesco rispetto ai cugini d'Oltralpe.
Pietro Poletto, presidente di AIAF, l'associazione degli analisti finanziari, in questo periodo particolarmente impegnati anche sul tema della sostenibilità e sulla l'impegno e anche quello di erogare in qualche maniera forme di consulenza e formazione a tutte quelle imprese che sulla sostenibilità sono ancora largamente impreparate, e ne abbiamo tante in Italia proprio perché il modello produttivo italiano è ancora fortemente focalizzato sulle piccole imprese che non hanno grandi strumenti per prepararsi all'avvento della sostenibilità. Mi viene anche da ridere, un avvento che è cominciato da decenni ormai. In che modo esercitate anche questo ruolo, Poletto?
Ma noi abbiamo un focus specifico su tutte le tematiche ESG, facciamo corsi, facciamo formazione, come vi dicevo, certificata, ma lavoriamo anche in aula o presso potenziali clienti corporate che sono interessati appunto a fare degli approfondimenti. Come sapete, i primi di settembre è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva CSRD, che evidentemente impatta in primis società quotate relativamente al bilancio di sostenibilità e al report integrato, ma nel corso dei prossimi anni impatterà, da 200 arriveremo a 5.000 aziende. Però nella filiera delle aziende anche chi non è direttamente impattato è indirettamente impattato, per cui questo è un tema molto rilevante che va considerato come un investimento e non un costo. Faccio l'esempio anche su tematiche di governance, di gender gap, di gender salary, cose che sono concetti, che nelle grandi società quotate sono ben chiare, le società internazionali, però quando si va e si abbassa un po' la soglia in termini di fatturato sono tematiche ancora che devono venire. Però questo è un tema grosso di cultura finanziaria per far crescere le nostre aziende, se vogliamo competere in un mercato globale.
Rispetto a quello che ragionavamo prima dell'analista finanziario che non si improvvisa, ma il ruolo dell'analista finanziario poi nell'aiutare la realizzazione di strumenti finanziari qual è? Cioè c'è una sorta di guida, di consiglio, di tutela, di tutoraggio quasi per il collocamento e l'ideazione e poi il collocamento degli strumenti finanziari?
Ma allora, intanto il consiglio che io spesso do all'investitore cosiddetto, la famosa massaia di Voghera, che poi
il retail,
ecco, che io preferisco chiamare la massaia di Voghera,
il pubblico indistinto, pure il pubblico dei risparmiatori, no?
Dove
indistinto.
È evidente che molte volte non hanno competenze di base o poco oltre, per cui è ovvio che bisogna anche farsi delle domande di base. Quello che va bene per me non necessariamente va bene per Deborah, no? Questo è il primo passo, no? E poi farsi delle domande sulle proprie spese personali. Se io dovrò cambiare la macchina piuttosto che l'anno prossimo ho la figlia che si sposa, so che avrò delle uscite, o l'investimento che dovrò mettere in cantiere avrà una durata relativamente breve, per cui anche lì avrò un rendimento altrettanto contenuto.
E soprattutto magari quel denaro destinato a questi obiettivi non devo metterlo in una soluzione di investimento che poi, se devo smontare e liquidare, ci metto un po' di tempo, non ho immediatamente la disponibilità
poi
dei soldi.
Il suggerimento è sempre quello, intanto di andare a controllare i vari costi degli strumenti che vengono proposti, perché anche lì c'è una grossa differenza, no? E poi l'importante definire qual è il proprio profilo di rischio, perché quando io parlo con la gente, ma io voglio guadagnare, è molto facile, ma la vera domanda è quanto sei disposto a perdere, no? Per cui un asset allocation equilibrato ti consente anche di prendere un rischio calcolato su asset un pochino più rischiosi, che però non mettono a rischio e a repentaglio il tuo portafoglio allocato. Però se il soggetto dice io non voglio rischiare niente, bene, ti costruisco un portafoglio che sia a rischio quasi zero, perché rischio zero non esiste più.
No, anche perché con l'inflazione che abbiamo visto negli ultimi anni, quantomeno quel rischio lì non solo l'abbiamo corso, ma l'abbiamo subito in maniera pesante.
Assolutamente, però il tema vero è che molte volte io sento gente che sa tutto delle nuove macchine, degli optional e quant'altro, o della borsa che deve regalare alla moglie, però non gestisce minimamente i propri investimenti. Allora a quel punto è meglio che si affidi a un consulente finanziario, meglio se indipendente, perché evidentemente lavora nell'interesse del cliente, che possa costruire insieme a lui un portafoglio di investimento sostenibile con le sue esigenze.
Diciamo che il tema dell'indipendenza è un altro tema che dovremmo affrontare un po' di più anche qui a Due di Denari, perché la questione del conflitto di interesse che prima sollevava anche il funzionario appunto di Consob è presente, però insomma se conosciuto ci si può difendere anche da quello, soprattutto se esplicitato sin dall'inizio, però questo è un altro tema. Mauro, che cos'altro vuoi chiedere al nostro ospite, se abbiamo ancora qualche minuto di tempo?
Ma un tema che non affrontiamo mai, la preparazione finanziaria, lei l'ha già evocato prima, cioè quello che va bene per lei, che ha una conoscenza, una competenza molto più approfondita della mia, non è lo strumento finanziario che va bene per me, o potrebbe non esserlo. Ma è possibile che ormai da anni e anni e anni parliamo di migliorare l'educazione finanziaria, preparazione finanziaria, e fatichiamo anche a familiarizzarci con questi 4, 5, 7 concetti di base che possono aiutarci a capire almeno l'ABC degli strumenti finanziari.
Poi aggiungo, mi colpisce anche il ragionamento che lei ha fatto prima sul tema delle imprese, le piccole imprese, che pure facendo attività molto importanti che generano guadagni e fatturato, poi anche lì molto spesso le competenze di piccoli imprenditori lo stesso sono modeste.
Tipo perché l'azienda è concentrata sul prodotto, no? E non sugli altri aspetti che ormai diventano fondamentali come l'aspetto finanziario, per cui è fondamentale essere strutturati, no? Per poter competere. Se io sono strutturato divento appealing per il mercato e per investitori che dicono io voglio crescere, allora posso aprire anche il mio capitale, no? Questo è fondamentale. Se non facciamo questo, diciamo, salto quantico mentale, evidentemente non possiamo crescere. Ricordiamoci che le nostre piccole e medie imprese sono considerate alle tedesche e alle francesi, sono delle microimprese, per cui abbiamo un tema di taglia nel nostro paese, per cui l'obiettivo è quello di farle crescere, e per farle arrivare sul mercato devono essere strutturate. Tornando alla domanda precedente, l'investitore evidentemente bisognerebbe tornare a scuola, no? Noi abbiamo un gap, secondo me, di base nelle scuole. L'economia, la finanza, i principi base dovrebbero entrare fin dalla scuola dell'obbligo, no? E allora lì inizia a educare le persone.
Il disegno di legge capitali, insomma, approvato a...
Mai legge, sì. Nell'educazione legge, civica troverà spazio, deve trovare spazio da quest'anno anche qualche nozione base, che certo. Poi, ripeto, a sentire anche appunto protagonisti dell'educazione finanziaria in Italia, come è stata la professoressa Anna Maria Lusarti, sappiamo che a volte i concetti di base che servono non sono poi tantissimi. Non si tratta di diventare appunto Pietro Poletto, un analista finanziario, ma può bastare anche capire il tasso di interesse semplice e quello composto, già aiuta moltissimo.
Certo. Allora, una domanda, rispondo a Simone che dice: qual è la soglia di investimento in generale di un consulente indipendente? Non è che esiste una soglia di investimento, dipende un consulente indipendente quanto tempo ha da dedicare a magari portafogli che sono piccolini, ma insomma ce ne sono tanti che lavorano come si sa a parcella e che quindi dedicano determinate ore di tempo ad una persona indipendentemente dal portafoglio esibito. Gli impegni, prima di sentire la risposta al domandone, gli impegni 2025 dell'AIAF, Poletto, su che terreno vi cimenterete prossimamente?
Ovviamente, come vi dicevo, la nuova direttiva, tutte le tematiche ESG sono il nostro core business, poi stiamo lavorando con altre associazioni su consultazioni normative, dove io credo che le associazioni come AIAF deve dare un contributo proprio nello spirito propositivo per aiutare a far crescere il paese e la piazza finanziaria, per cui è fondamentale avere anche un'infrastruttura di mercato che sia, come dire, accogliente, no? Per quelle che sono le nostre aziende, che devono crescere per poter competere. Ricordiamoci che noi abbiamo necessità di un mercato unico e integrato sempre di più. Questo lo ribadisco, è stato chiaramente scritto anche da professor Draghi, e evidentemente questa è una strada ineludibile, no? E non, su cui dobbiamo assolutamente essere coesi tutti stakeholder dell'industria in quella direzione.
AIAF compresa. Grazie a Pietro Poletto, presidente di AIAF. Chi diamo la linea?
Sentiamo Paola da Mantova.
La domanda la ribadisci?
Ah sì, certo. Paola, vogliamo sapere da quando, mese e anno, è ai minimi lo spread italiano rispetto al Bund tedesco? Paola?
Paola, mannaggia, non abbiamo sentito niente. Puoi riprovare? Ma dove sta Paola? Su Marte? Ma abbiamo fatta ieri sullo spazio la trasmissione. Comunque la risposta è giusta, quella di Paola, perché si è prenotata ed è ottobre 2021. L'accettiamo ugualmente perché non abbiamo tempo di sentire qualcun altro.
Sperando di riuscire a ricavare i suoi dati per inviare l'agenda del Sole 24 Ore.
Grazie, grazie Poletto. Buon Natale, noi cominciamo già a dirlo. Tanto
grazie,
il 5 dicembre, buone feste, possiamo cominciare già a dirlo. Anche se è tutto il ponte dell'Immacolata.
Adesso
ancora
si va a Sant'Ambrogio con la prima della scala e quindi si entra a piedi uniti proprio
a domani
nel Natale.
Con i vari cin e cincine. Buona giornata a tutti.